Allora, riprendiamo la riflessione su questa che ho chiamato la seconda coordinata, no, della fede pasquale. Quello che è espressa nella frase di Gesù, perché voi siate dove sono io. Allora, stamattina avevamo presentato dei tre apostoli, di cui Giovanni Evangelista descrive l'intervento in modo che Gesù possa rivelare gradatamente, no, il suo segreto. Abbiamo parlato di Pietro, abbiamo iniziato a parlare di Tommaso. Allora, l'espressione di Tommaso è: non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Provate a pensare subito così. Per Tommaso è logico che luogo e via indicano due cose. Il luogo è la meta, la via è la strada per arrivarci. Nella risposta di Gesù, luogo e via sono la stessa cosa, la stessa realtà. Allora, è una cosa buona tener conto, quando si tratta di cogliere la portata di certe domande che troviamo nel racconto evangelico, rendersi conto della persona che le fa. Ora, Tommaso, come Pietro, è uno degli apostoli che era deciso ad andare a morire con lui. Vi ricordate l'episodio della malattia di Lazzaro, no? È Tommaso che dice: sa, questo ha voluto far così, andiamo anche noi, andiamo a morire con lui, no? Tommaso è quello che, un po', diciamo così, stranamente, anche se con una giustificazione reale, è passato come l'esponente del dubbio. Io non ci credo se non tocco. Questo sarebbe, no, l'episodio dell'apparizione di Gesù nel Cenacolo, prima con tutti gli apostoli e la settimana dopo con Tommaso. Tommaso però non è che dubita per, come dire, reticenza. E che dubita per sovrabbondanza: non fregatemi più, ho già dato la vita una volta, nel senso che ho preso così sul serio la mia storia con Gesù, non voglio più essere fregato. La sostanza del suo atteggiamento è questo, non è che lui non crede, vuole la conferma della serietà del rapporto che lui ha sempre vissuto e della realtà delle promesse di Gesù. E quando Gesù compare e gli mostra i segni della passione, è l'unico modo per riconoscere Gesù, i segni della passione, non è che Tommaso, come spesso dipingono le grandi opere d'arte, no, che va lì come a mettere il dito o a mettere la mano. Il Vangelo, no, quando racconta, è molto sintetico, è subito di Tommaso. È come se di colpo tutte quelle che erano state le sue resistenze, i suoi dubbi, vengono meno. E Tommaso, penso a un filo di voce, proclama la fede di tutto il Vangelo: mio Signore e mio Dio. È l'unica volta nei Vangeli che Gesù è chiamato Dio. Se voi leggete i testi della tradizione liturgica, per esempio bizantina, a proposito di Tommaso: benedetto il suo dubbio che ha procurato a noi una tale certezza. Cioè, c'è come una specie di drammatizzazione del suo dubbio in chiave, noi potremmo dire, pastorale. Cioè, meno male che lui ha dubitato, che così ci ha dato assicurazione della certezza della risurrezione, no? Allora, è questo personaggio che fa la domanda: ma se non conosciamo il luogo, come facciamo a conoscere la via? Allora Gesù, quando risponde, proclama, è proprio una proclamazione solenne del Vangelo, non è solo una risposta alla domanda di Tommaso, è che attraverso Tommaso viene proclamato qualcosa di lui. Io sono la via, la verità e la vita. Allora, questa espressione, via, verità e vita, non è detto in assoluto, è detto in rapporto a qualcosa. Se vi faccio la domanda, potete rispondere voi. In rapporto a che cosa lui è via? In rapporto a che cosa lui è verità? In rapporto a che cosa lui è vita? Sempre in rapporto al Padre. Allora, lui è la via nel senso che porta veramente al Padre. Ma questo portare veramente al Padre non è un tragitto, è un imparare a rimanere in Gesù, perché poi chi vede me vede il Padre. Ecco, dove Tommaso non poteva ancora cogliere luogo e via come un'unica cosa, Gesù nella sua risposta lo mostra. Se volete, si può interpretare anche così, no? Nel nostro vivere noi è come se avessimo bisogno di orientare le nostre fatiche, i nostri sforzi. Se tu non miri a qualcosa di preciso, tu ti disperdi. A cosa mirare? Ecco la rivelazione di Gesù: al dimorare nell'amore del Padre. Il orientare gli sforzi di ogni tipo, non so, nella via ascetica, nel guadagnare le virtù, nel vivere bene, che so, l'esperienza di fede, nel vivere bene in la propria regola di comunità. Cioè, il punto di tensione di tutti gli sforzi che noi facciamo è sempre e solo questo: è dimorare nell'amore del Padre, come Gesù. Lui è la via, perché stando in Lui noi dimoriamo nel Padre. Ma, e lo ripeto ancora, meta e via indicano la stessa realtà. Poi parla di verità. Tutte le volte che nei Vangeli si parla di giustizia e di verità, sempre si fa allusione solo a Dio, non all'uomo. Se si proclama giustizia, è la giustizia di Dio nei nostri confronti, cioè è la manifestazione del suo amore per noi, che ci rende giusti, cioè intimi suoi. Questa è la giustizia di Dio, non ha niente a che fare con la giustizia con la quale noi spesso, come dire, facciamo i conti. E quando si dice verità, non è verità, è successo quella cosa. No, uno dice ho detto una cosa vera, è successa. Allora, piccola parentesi, pensate alla confessione. Quante cose vere diciamo senza dire la verità? Non ho mai pensato. Quante cose vere diciamo senza dire la verità? Cioè la verità proprio del nostro cuore. Noi diciamo tante cose vere, ma non è che manifestiamo la verità del nostro cuore. Allora, Gesù quando dice io sono la verità, non è che dice cose vere di Dio, è che fa vedere Dio in verità. E noi possiamo anche commentare, no? Quello che lui dice di Dio corrisponde alla verità di Dio. Allora, in questo senso, La verità non ha attinenza all'intelletto, cioè al dire ho capito che le cose stanno così, ma ha attinenza al vivere un rapporto. Cioè se lui dice io sono verità, per noi diventa vera quando siamo così intimi di Gesù che questa verità appare anche a noi. È all'interno di un rapporto che può apparire la verità, non all'esterno, non da fuori del rapporto. Se no diciamo solo delle cose vere, ma non la verità. Allora, in questo senso, no? C'è nascosto la risposta al bisogno del cuore dell'uomo di vivere una relazione assoluta. Verità è come verità di rapporto, verità come manifestazione di Dio nell'intimità di un rapporto. E se volete, anche un altro aspetto. Suggerisco questa cosa. Supponiamo, io vivo con un gruppo di miei fratelli, in una comunità. Vedo una certa cosa del fratello e io dico la verità, nel senso che gliela metto sotto il naso. Dico una cosa vera o dico la verità? Si può dire la verità colpendo? Si può dire colpendo, cioè atterrando là? Si può dire la verità disprezzando? Si può dire la verità giudicando? Non è questa verità di cui parla Gesù. Verità, oh mamma, sei tutto rimpicciolito. Allora, verità ha a che fare con intimità. È come quando Gesù parla a Pietro, se vuole manifestargli la vera natura, diciamo, del suo tradimento, deve poterglielo dire all'interno di un rapporto di intimità. Guardate che noi non sposiamo mai questa causa. Per noi dire la verità vuol dire non avere peli sulla lingua, dire quel che pensiamo, uguale, non neanche siamo capaci di frenare la lingua, non che diciamo la verità. Allora il dire la verità è abbinata a questo bisogno di intimità. E quando Gesù dice io sono la verità, dice io mostro il volto di misericordia di Dio per voi in modo che voi siate accolti in questa misericordia e la possiate godere. Questa è la verità. Guardate che è un po' diverso da quello che intendiamo noi, eh? È un pochino diverso. Però questa è la, come poter dire, il compimento della nostra umanità nel suo splendore. E dobbiamo sempre guardare all'umanità di Gesù per cogliere quello che la nostra umanità porta di splendore. Dire la verità, se non si innesta qui, noi non facciamo valere lo splendore di umanità, ma tagliamo via qualcosa, rinneghiamo, calpestiamo, andiamo contro qualcuno o qualcosa. Terza cosa, io sono la vita. Per noi è un po' difficile da cogliere, no? Sì, veramente, noi lo ripetiamo, no? Cioè, la vita di Dio che viene a noi, no? Pensate per esempio al concetto di grazia, ma poterlo esprimere in modo che parli al nostro cuore non è proprio così scontato. Allora, Quando Gesù ci invita, per esempio, a osservare un comandamento, il comandamento è fonte di vita. Di quale vita? Di quale qualità di vita? Voi sapete che nel Vangelo di Giovanni il modo di sottolineare questa densità di qualità Giovanni lo esprime con vita eterna. Eterno non vuol dire la vita che durerà per l'eternità, è la vita che dall'eternità viene a noi, è la vita che, siccome caratterizza Dio, da sempre Dio la, come dire, la dona a noi. Allora, quando si dice che Gesù è vita, è donatore di quella qualità di vita che non è sottoposta a nessun soffocamento, no? A nessuna come si dice quando una cosa si mutila? A nessun
mutilazione.
No. C'è un impedimento così forte che non permette alla cosa di esprimersi. C'è un termine, ma se non mi viene. Vabbè. Allora, qui capite che la vita che Gesù è e lo è da parte del Padre equivale all'amore, perché è l'amore che dà Gesù fa sì che non ci sia cosa, evento, persona che lo possa sopprimere. È vita eterna, cioè è vita di colui che è morto e risorto, e con l'invio dello Spirito è quella qualità di vita che ci viene data e che diventa radice del nostro vivere. Già avevo accennato, no? Noi immaginiamo che per poter vivere la vita di Dio, e noi potremmo dire vivere nell'amore di Dio che parla al nostro cuore, noi immaginiamo che allora non dobbiamo provare a certe cose, non dobbiamo più sentire certe cose, ma questo non è scritto da nessuna parte. Se io ho un senso di colpa, facevo l'esempio, no? Perché, che so io, da piccolo mi hanno fatto sempre sentire un di più, che se non ci fossi stato era meglio. Quel tipo di sensazione non viene meno, ma quel tipo di sensazione non è che impedisce l'esperienza della vita vera. Allora, se noi lottiamo per togliere le cose che ci sembrano non buone e ci limitiamo lì, noi tutta la vita fatichiamo e non godremo niente. Invece la potenza di Dio è tale che non ha bisogno di cambiare la realtà di prima e che la apre a una dimensione nuova, ma tua, per te, nel tuo vivere. Se volete, è un po' quello che succede quando si dovesse celebrare, in modo, diciamo, sincero, il sacramento della riconciliazione. Noi diciamo sempre le stesse cose e non è che possiamo cambiare. Allora, provate a pensare, c'è un avvertimento del profeta Osea quando riferisce dell'amore di Dio per il suo popolo. L'immagine è Dio che ama il suo popolo che l'ha abbandonato, tradito. Quindi l'immagine è un uomo e la prostituta, non una prostituta, no, è una che svergognata, no? Uno che non è stata a un rapporto, è andata con tanti. Allora, quando Dio descrive che vuole e ha voluto inseguire questa donna ormai, lui adesso è depravato, è troppo, comunque che ha tradito eccetera, no? Noi No, ma adesso la traduzione moderna ha rispettato, usa termini veramente passionali, perché dice non prima la traduzione era la tirerò nel deserto, perché un corno che la tirerò, la seduco, e adesso è stata rispettata, perché i termini che vengono usati sono termini passionali. Quando dice come? Ecco, no, ma ce ne sono tre le cose, ne è scappata la seconda, aspetta. Attiro, seduco. Ce n'è una prima, non mi viene, dico solo la terza. Quando dice parlerò al suo cuore, no, e parlerò sul suo cuore. L'immagine è sempre la solita, passionale, ma noi non ci rendiamo conto della assoluta originalità di questo modo di parlare. Noi immaginiamo, quando dovessimo sapere per esegesi che è una cosa appassionata, noi pensiamo subito a un tipo di rapporto. La cosa assolutamente singolare invece è che quei termini nella lingua ebraica erano termini riferiti solo a una donna vergine, non a una già sposata. Allora, l'amore di Dio è tale che non solo, come dire, calo un velo pietoso, dimentico e ti riprendo come prima perché io sono generoso. Non è così. È l'amore mio è così potente che rinnova te, ti fa di nuovo vergine. È solo l'amore di Dio che può ottenere questo. Quando noi, per la nostra presunzione, immaginiamo di amare una persona al punto da cambiarla, trasformarla, rinnovarla, siamo solo imbecilli, perché non ci compete questo. Il livello del nostro amore non è così. Invece, se il nostro amore richiama questo amore di Dio, questo è ciò che avviene, ed è il perdono. Il perdono è la ripresa in originalità del proprio essere puro, pulito, come dire, totalmente aperto al tuo sposo, a Dio. Solo Dio può far questo. Quando Gesù dice io sono la via, la verità, la vita, vita allude a questo tipo di dono, ma noi siamo lontani. Noi immaginiamo la vita di grazia, la vita eterna, e chissà cosa immaginiamo poi, ma è esattamente questo. E questo si vive adesso, non in paradiso. Ci sono alcuni padri, mi pare Gregorio di Nazianzo, che dice che se non lo vivi adesso, non lo riconoscerai neanche in paradiso. Ma non che, come dire, semplicemente un certo piccolo gusto bisogna avere, no? Ma a sottolineare che non è una cosa che si riceverà dopo, è una cosa che viene data adesso. E Gesù, quando dice io sono la via, la verità e la vita, allude a questo. Allora qui capite e potete collegare quello che dice San Paolo a conclusione della, come dire, come di un percorso, no, di sequela del Signore Gesù, a tal punto che a un certo punto dice, a parte che quell'espressione non vivo più io, no, ma Cristo vive in me, ma io voglio citare l'altra, è fino a formare un solo spirito con il Signore, essere uno con Cristo e in Cristo essere uno con tutti, perché Dio sia tutto in tutti. Allora è diventato, quindi quel Gesù è diventato via, verità e vita, a tal punto che ciò che appare, ciò che si manifesta è esattamente l'amore del Padre per tutti. Questo è. Allora, in questo senso, quel dove sono io siate anche voi, dov'è che noi possiamo sostare con tutti i nostri desideri, con tutti i nostri bisogni, con tutte le nostre velleità e anche però tipo, sai, le decisioni che prendiamo, i propositi che prendiamo, dov'è che possiamo sostare? Non in noi, ma in Cristo. Quel, in latino direbbero ubi consista, cioè dove risiedere? In Lui. In Lui che è via, verità e vita, come ho cercato di spiegare. E questo è il secondo aspetto. Ma poi l'Evangelista Giovanni prosegue la sua, come dire, indagine per rivelare il segreto di Gesù. E interviene Filippo. Filippo cosa chiede? Visto che tutto è volto al Padre, senti, facciamola finita.
Mostraci.
Ce lo mostri e siamo a posto, no? Allora, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù che risponde, non dal io sono nel Padre e il Padre è in me. Probabilmente noi, così disabituati a stare nelle Scritture, non ci accorgiamo che in questa richiesta di Filippo si trova l'eco di altre richieste, in particolare di una raccontata nell'Antico Testamento. Quale? Mostrami la tua gloria, la frase, no? Allora, voi avete mai letto di seguito i tre capitoli che narrano l'episodio che ha permesso a Mosè di fare questa richiesta? E siamo, allora, la frase mostrami la tua gloria è presa dal capitolo 33 dell'Esodo, ma voi leggete anche il 32 e anche il 34. E mi fermo un attimo su questo. Noi leggiamo in modo troppo asettico le Scritture. Quindi non solo le leggiamo con gli occhi e non con gli orecchi, ma abbiamo così paura dei drammi che le cogliamo a cose compiute. Noi sappiamo già come vanno a finire le cose, quindi non è che siamo turbati più di tanto. Ma facendo così si perde il di più della rivelazione delle Scritture. Se avete voglia, tempo, modo, no? Provate a prendere in mano. Dovete avere davanti però una bella oretta. Riprendete e leggete il 32, 33 e 34 del libro dell'Esodo. Mosè era stato chiamato sul Monte Sinai, dove aveva ricevuto la rivelazione di Dio nelle 10 parole. Notate, quando lui scende dal monte ha in mano le cosiddette tavole di pietra, tavole della legge, con le 10 comandamenti, no? Chi le ha tagliate queste pietre?
L'hanno
scritte
col dito di Dio.
Sicure? Allora, le prime tavole sono state tagliate da Dio e scritte da Dio. Esistono ancora queste tavole? Allora, quando scende dal monte, sentono un rumore strano in lontananza. È il popolo che fa festa, un eufemismo, per sottolineare che si è dato alle danze dopo aver venerato il vitello d'oro. Allora, notate, forse noi immaginiamo, cioè, le persone non sono scime, non è che siccome hanno costruito un vitello sono così scemo da pensare, sì sì, questo qui è il nostro Dio, o sono imbecilli o non vale la pena di raccontare queste cose, no? Semplicemente che c'era il desiderio di avere in mezzo a loro un simulacro del Dio che loro avevano inseguito, perseguito, che quel Mosè, che ormai era sparito sul monte, richiamava. Ma ormai non c'è più, non, chissà cos'è successo di questo. Allora era così forte il bisogno di essere come gli altri popoli, da avere anche loro un simulacro che, e lo fanno. Ma Dio aveva solennemente proibito di fare simulacri. Quindi con questo gesto il popolo scioglie, straccia l'alleanza con Dio, non perché rifiuta Dio di per sé, ma perché non sta più alle indicazioni di Dio. Lui lo vuole, vuole che il loro Dio cammini con loro, ma lo vuole come gli altri popoli, cioè hanno bisogno di un idolo. Mosè vede questo, prima cosa che fa? Immaginate il sacro furore quando, comunque, se leggete voi vedete tutti i passaggi, no? Ci sono anche di quelli altamente drammatici che noi non mandiamo giù, però la vita è così, ci sono passaggi molto drammatici. Quello che noi non cogliamo più è il dramma che quest'uomo ha vissuto. Allora, lui è stato chiamato per guidare il popolo rinuncia all'alleanza. Adesso cosa succederà? Dio sarà fedele alla sua parola dopo che noi abbiamo rifiutato tutto? E se lui non sarà fedele alla sua parola, di me, che ne sarà? Mosè non sa più che cosa succederà. E dentro questa angoscia, poi si rià e incomincia a far fuori un po' di gente. Vabbè, e come nel tentativo di, come dire, quando si fa un peccato che si vuole espiare, come si dice? Tentativo di non nascondere, come si dice? Sì, nel senso di poter ritornare in qualche modo alla condizione di prima. Ma Mosè sa che non può più tornare. E ricomincia una specie di colloquio con Dio, perché Mosè si rende conto, la prima grossa tentazione per lui è quello che Dio stesso gli dice: ma lascia perdere, ma vedi che questi sono tutti disgraziati, lascia stare, te ne do un altro popolo, basta che tu mi segua. Era un invito vero o una tentazione?
Una tentazione.
Lo sappiamo dal seguito del racconto. Ma quando Mosè sente questo, dove si colloca? Lui deve dire, perché poi la cosa strana è che Mosè ricorda a Dio come si comporta Dio. E Dio è contento quando il suo servo gli ricorda quello che lui è per il suo popolo. Ma voi vi immaginate che forza ci vuole? Non è che è una cosa che può avvenire così con semplicità. E Mosè dice: no, non mi voglio far prendere in giro. Se tu hai detto così, così sia. Se tu vuoi distruggere questo popolo, distruggi anche me, perché io ci sono per quel popolo. E tu hai promesso a quel popolo. c'è una serie di riavvicinamenti che Dio accetta. Allora, Dio dice, va bene. E Mosè dice, ma su che base? Con che garanzia? Allora dice, ma tu vorrai essere con noi? E dice, va bene, non gli basta essere con noi adesso, e nel cammino che faremo, tu vorrai essere alla guida del cammino che ancora dobbiamo fare? Va bene, non basta. Se prima Mosè è stato scelto come intermediario tra Dio e il popolo, in questa nuova situazione, su che cosa si può appoggiare? L'antica rivelazione del roveto ardente non vale più, perché guarda il risultato. Allora lui chiede una nuova rivelazione e dice, mostrami la tua gloria. Però non dimenticate tutto questo tessuto drammatico, e per la situazione del popolo, ma soprattutto per Mosè. Allora riceve l'indicazione, tu mi vedrai ma solo
di spalle,
no? Poi invita Mosè a salire sul Sinai, dove avviene la rivelazione. La rivelazione consisterà in qualcosa di visivo o di uditivo?
Di uditivo.
E che cosa ascolterà Mosè? Non vi ricordate? È ripreso diverse volte nei Salmi e in altre parti della Scrittura. Ma se noi dimentichiamo da dove vengono, noi prendiamo queste parole come fossero pii suggerimenti. Quando dice il Signore, ricco di misericordia e lento all'ira, cioè è la rivelazione di ciò che Dio è per noi, esattamente come Dio, non che fa qualcosa a noi da Dio, ma viene rivelato chi è esattamente il Dio che ha a che fare con noi. In questo, perdonate questo nuovo aggancio, quando Gesù si trova a Cesarea di Filippo e chiede agli apostoli, no? Chi dice la gente che io sia? Poi, voi, chi dite che io sia? Risponde Pietro. Poi, per la prima volta, annuncia la passione. E Pietro? Mai. Cosa gli dice Gesù? Cita esattamente questo passo. Forse noi prima traducevamo in modo un po' troppo sentimentale, no? Vade retro, Satana. Invece, stammi dietro, non davanti. Non si può fare i suggeritori di Dio, si può solo ascoltare quello che dice Dio. Guardate che le nostre preghiere, per gran parte, sono suggerimenti o quello che deve fare Dio. Ed è per questo che poi dopo restiamo sempre a mezz'aria. Invece, stammi dietro. E corrisponde alla mia gloria, non la puoi vedere davanti, la vedi da dietro, no? Allora, se voi applicate questo a mostrami la tua gloria, mostrami il padre di Filippo, voi capite tutta la drammaticità, ma anche tutta la profondità della rivelazione di Gesù. Filippo non si rende conto che dicendo mostraci il padre, allude alla morte in croce del suo maestro, là proprio dove rivela al massimo grado la grandezza dell'amore del Padre per noi. Mostrarci il Padre era un modo per poter dire io la mia gloria la manifesto a partire da lì. Gloria ha sempre a che fare con la qualità di Dio nella sua benevolenza verso di noi. Però, se il contesto è sempre drammatico, Se questa cosa è desiderabilissima per il nostro cuore, perché non è così evidente? Allora, per comprendere quest'ultimo aspetto, cito un quarto, che non fa parte di questa serie, ma un quarto apostolo, no, non quinto, quarto. Bravo. Un quarto, Giuda, non Giuda Iscariota, no, Giuda Taddeo. Cioè, dalle parole di Gesù, siamo sempre nell'ultima cena, dalle parole di Gesù si deduce che le idee che loro avevano non tengono. Il Messia non farà quello che loro hanno in testa. E fa quella domanda: come mai? Cos'è successo? Per il fatto che tu debba rivelarti a noi e non al mondo? Vi ricordate quando stamattina dicevo: in me non ha nulla il demonio, e il demonio è il principe di questo mondo. Allora, quando non c'è nessuna dinamica mondana nel nostro cuore, è tutto aperto a cogliere l'amore di Dio per noi. Ogni volta che noi facciamo valere una dinamica mondana, si chiude questa manifestazione, noi non possiamo coglierla. Gesù può essere manifestato, quindi si può manifestare nella sua testimonianza del vero volto di Dio per noi solo all'interno di un amore condiviso con Lui. Se non scatta questo, nel mondo non compare nulla, anzi compare il contrario. Se noi potessimo applicare questo a tutte le nostre attività apostoliche, pastorali, ne avremmo da raccontarcene. Perché è soltanto all'interno di questo rapporto che si può notare, si può vivere di quella manifestazione di amore nei nostri confronti. Allora, quello che citavo prima di San Paolo, no? Essere uno in Cristo ed essere in Cristo uno con tutti ha a che fare con: dove sono io, siate anche voi. La fede non esce da questa coordinata. Quando voi vi riferite alla fede nel Signore Gesù, o in Dio in generale, e vi togliete da questo riferimento e da quello precedente che ho detto della debolezza di Dio, noi costruiamo solo una religione, non il cristianesimo. La religione è fatta di atti doverosi, verso la divinità. L'esperienza cristiana allude ad altro. E qui c'è tutta la difficoltà e anche tutto la grazia, e lo vedremo domani con l'esempio delle pie donne che vanno al sepolcro e dei due discepoli di Emmaus. C'è tutta la difficoltà e tutta la grazia del fatto che non è evidente niente. Nulla è evidente. Più la cosa è grande, meno è evidente. Perché se fosse evidente, noi saremmo come invitati a riconoscerla con una logica mondana. Si è rivelata a tal punto da costringere tutti all'evidenza. Ma questa è logica mondana. Cioè, noi siamo intessuti di questa logica mondana anche nelle cose sante. Man mano che noi veniamo purificati da questa logica mondana, allora viene messa in risalto questa dimensione, no, di rapporto con il Signore, e in questa dimensione tutto è come se prende figura, prende consistenza e si rivela il nostro cuore. Ecco, questo era... l'ultimo collegamento, ma adesso viene tardi, non lo faccio, lo farò magari domani se mi ricordo. La voce che compare al battesimo di Gesù e sulla trasfigurazione, no? Sul monte della trasfigurazione. La voce dice: in te ho posto il mio compiacimento. Quell'in te non è legato a in te figlio di Dio. In te è nell'umanità che il figlio di Dio ha posto. E noi possiamo vivere di quella compiacenza se di quell'umanità ne facciamo la struttura, la modellatura della nostra. Allora anche noi godremo di quel in te ho posto la mia compiacenza. E tutta la vita cristiana, è legato al fatto di imparare sempre di più a percepire questa compiacenza del Padre sull'umanità del Figlio che viene comunicata a noi dal nostro agire quotidiano. Questo sarebbe lo scenario dove noi viviamo la nostra fede nel Signore Gesù.